Buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti i tele, il radio
radio teleascoltatori. Allora, facciamo un po' un bilancio di questo 400° festino. Ne parlavamo prima che arrivasse naturalmente la data. Voi già sapevate che ci sarebbe stato un grande coinvolgimento, avete messo in campo veramente tantissime forze perché diventasse quello che è stato, cioè un elemento anche di ulteriore attrazione turistico oltre che celebrazione storica per la nostra città. Vogliamo, come dire, sciorinare qualche numero col piacere di farlo: presenze, partecipazione, progetti, feedback, che sono le cose più importanti. Prego.
Beh, le presenze sono state davvero imponenti perché i numeri parlano di una forbice tra i 350.000 e i 400.000 partecipanti lungo tutto l'asse, diciamo, dove si è svolto il festino, quindi una presenza impressionante. E mi piace sottolineare, perché poi siamo tutti ovviamente soggetti a critiche, mi piace sottolineare che è stato un grandissimo evento senza il minimo incidente. Cioè l'organizzazione ha fatto sì che, a parte il caldo che abbiamo fatto tutti, nessuno si sia fatto male
Stiamo parlando di oltre 350.000 persone, che insomma uno lo mette sempre un po' nei conti la possibilità che possa succedere qualcosa.
Quindi al di là della calca, al di là dell'entusiasmo, al di là della folla, del caldo, perché Santa Rosalia viene il 14 luglio, fosse in primavera, in autunno, sarebbe un po' più semplice. E è andato tutto molto bene. Abbiamo avuto feedback molto positivi perché l'evento è stato realizzato volutamente in maniera spettacolare, perché c'era grande attesa e perché abbiamo voluto evidenziare Santa Rosalia, cioè erano i 400 anni dal ritrovamento delle ossa, quindi dal nostro punto di vista andava spettacolarizzata la figura di Santa Rosalia, spettacolarizzata in senso positivo, ovviamente parliamo di una santa, quindi non di una pop star. E quindi abbiamo fatto sì che fosse realizzato un evento che metteva insieme, diciamo così, l'essenza religiosa della santa con l'esigenza di renderla appunto fruibile.
È un festino comunque.
È un festino, c'è una festa profana, non è esatto. La processione è il 15, è una festa popolare. Che ha ovviamente come base la santa, ma è la festa.
No, perché ci sono sempre quelli che dicono: ah, ma non potevate fare questo, dovevano essere più questioni religiose. Io credo che tanta gente non si sia informata adeguatamente, perché tutte le attività religiose di culto che sono state fatte sia il 14 che il 15, che peraltro hanno visto anche lì una grandissima partecipazione,
sono state fatte in maniera
Proprio perché era necessario. Quindi insomma,
allora c'è un po' di confusione tra il 14 e il 15. Il 15 ovviamente è la processione religiosa con l'urna, con i resti, ed è la parte ovviamente più religiosa,
quella sacra.
Il 14 è la festa popolare, che ripeto ha tema Santa Rosalia, ma che anche in passato ha avuto declinazioni le più fantasiose.
Per questo si chiama festino.
Sarebbe una processione.
Ecco. Allora, partecipazione, grande presenza anche, così vorrei cogliere anche un gancio per il cosiddetto turismo di ritorno. Tantissimi emigrati o figli di emigrati che sono venuti a Palermo con questa occasione, ovviamente, ma anche per riscoprire le proprie origini, e qualcuno ha riscoperto questa bellezza. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di feedback avete ricevuto? Cioè, persone da Francia, Germania, Argentina, America, Australia?
Sì, ci sono stati molti appunto siciliani e palermitani di ritorno, provenienti anche dagli Stati Uniti, dove era stato promosso
anche a Londra.
Esatto. E quindi sia da tutta Europa. E poi la cosa interessante e divertente è stato l'interesse degli stranieri per il festino. Ci hanno detto parecchi albergatori che molte delle nuove prenotazioni sono state fatte proprio chiedendo quando fosse il festino, perché volevano venire a vedere questo strano evento, ovviamente per turisti che vengono da molto lontano, con culture e magari religioni diverse. È uno strano evento, però evidentemente molto apprezzato.
Cioè, tante testimonianze, ho letto anche la testimonianza di alcuni napoletani che conoscevano il festino, lo hanno visto e si sono intanto innamorati della città, della bellezza della città, delle donne palermitane. E poi dice: adesso dopo San Gennaro per me ci sta Santa Rosalia, e hanno comprato proprio. Cioè, questa è una cosa molto bella.
Sì, mentre gli amici catanesi mi hanno detto: nonostante tu ti sei impegnato molto, comunque Sant'Agata
è la rivalità che non finirà.
Quello è il campanilismo siciliano.
Ci sta. A proposito di campanilismo, affidare, ovviamente c'è stato un bando tutto regolare, la direzione artistica allo studio di Balic ha creato, diciamo, qualche piccolo dissapore che secondo me, alla luce di quanto è successo, potrebbe essere rientrato avendo visto lo spettacolo. Lo confermi?
Sì, all'inizio. Allora, secondo me a Palermo, parte di Palermo ha una mentalità un po' provinciale.
Mm. Sì. E per natura siamo fatti così.
Per natura, esatto, siamo fatti
poi
così.
Nemo profeta in patria, quello è un altro discorso.
Quello, no, quello è un altro discorso. Anche il genio di Palermo, in questo caso, vista la portata dell'evento, abbiamo fatto un bando per garantire, sotto il profilo organizzativo e, diciamo, e creativo, un livello che fosse appunto internazionale. E Marco Balic questo lo ha garantito.
No.
Ma sotto il profilo dell'utilizzo delle maestranze, degli artisti, di tutti coloro i quali ci hanno lavorato, cioè, hanno lavorato praticamente solo siciliani, palermitani.
Questo
da Maurizio Bologna a Salvo Piparo, ai costumisti, a chi ha fatto il carro, a tutti con all'esante,
sì, infatti, tra sante, attori, partecipanti, attori, attrezzisti, manovali,
esatto, tutto, i gruppi folcloristici, certo. Non è che sono venuti da Firenze, da Venezia o da Milano a fare il festino qui.
L'abbiamo fatto noi.
L'abbiamo fatto noi. Ecco, lui è stato il regista, nel senso quello che ha in qualche modo ideato il festino e che ne ha curato l'organizzazione, ma poi l'anima era esclusivamente nostra.
Allora facciamo così, abbiamo qualche spot, andiamo in pubblicità, qualche spot e poi torniamo in diretta e torneremo a parlare di festino con l'assessore Giampiero Cannella. Restate con noi. I Like the Way You Kiss Me per Artemas, 11:47, ben ritrovati al Time Magazine su Radio Time. Siamo ancora in studio con il vice sindaco nonché assessore la cultura Giampiero Cannella. Ancora buongiorno assessore.
Buongiorno.
Allora io partirei da una delle domande più frequenti, per fortuna non tantissime, alle quali non rispondo perché è giusto che lo faccia tu. Ma tutti questi soldi che avete speso per il festino, perché non li spendevate, non lo so, per l'acqua che manca, per le buche nelle strade, per i problemi dell'immondizia? Prego.
Allora, questa è una delle domande
più frequenti,
più frequenti, e che più mi fanno un po' sorridere a seconda delle circostanze.
A seconda se ti vedi svegliare.
Esatto. Okay. Perché ovviamente ci sono settori che comunque hanno stanziamenti e necessità di stanziamenti per quel settore. La cultura, in questo caso, ha ovviamente il suo budget.
È chiaro.
Che non è trasferibile sull'immondizia, sull'acqua che manca, sulle infrastrutture. E in ogni caso, quando tu spendi soldi in cultura, non sprechi soldi, investi.
Ecco.
Perché Palermo è una città che ha una storia, diciamo, recente, circa 2000 e rotti anni.
Esattamente.
Soltanto.
Ma una discreta quantità di chiese, monumenti, di iniziative culturali. Di
centro storico più grande d'Europa.
Quindi l'alternativa sarebbe non investire in cultura,
ecco.
Quindi niente festino, niente Capodanno,
niente
teatri, niente cinema, niente musica.
Niente.
E diciamo far sì che a questo punto la città resti effettivamente con una presenza turistica ridotta allo zero, anche perché, scusa, questa domanda mi dà anche modo di dirti una cosa.
Vai.
Sanno chi fa questa domanda? Sa a quanto ammonta l'incidenza dei turisti nel bilancio comunale?
No, ci sarei arrivato io dopo, perché la seconda domanda era questa.
Allora, la tassa di soggiorno, diciamo fino ad ora valutata, sarà circa 10 volte quello che abbiamo speso per il festino. Significa che quando tu organizzi un evento e arrivano i turisti lasciano in città, nel bilancio comunale, una quantità di denaro che può essere utilizzato o per cultura e turismo o proprio per
le attività di turismo, legate al turismo
o anche per, appunto, per le attività di decoro urbano,
esatto.
Quindi anche allora in questo caso utilizzare denaro per fare grandi eventi vale per il festino, vale per i concerti che si fanno in estate, vale per il concerto di Capodanno, significa aumentare la competitività sul piano internazionale della nostra città in termini di attrazione turistica, di attrattività, di reputazione. Significa avere sempre più turisti, significa avere una città viva, significa avere più denaro per poter risolvere i problemi che vengono indicati.
Quindi facendo due conti è un po' come fare un'attività di intrattenimento dove tu fai uno spettacolo e guadagni.
Esatto,
da quello.
Esatto,
quindi la logica è esattamente quella. Senza contare tutto quello che poi spendono i turisti nelle varie attività,
assolutamente.
Quindi l'incoming economico.
Io ho visto... Scusa,
ho
visto durante il festino uno striscione contro la turistificazione del centro storico. Io ora non so cosa avessero in testa coloro i quali lo hanno scritto, rispetto tutte le opinioni, ma sarebbe divertente se quelli che hanno scritto quello striscione si facessero un giro per i bar, per i centri di ristorazione, per gli hotel del Cassaro, rivendicando questo striscione, credo che rischierebbero la vita.
Ah beh, certo, a quel punto si dice calma, fermati tu, esatto. Va bene il punto di vista, ma non entriamo nella.
Immaginiamo per un attimo il centro storico senza turisti, spegni tutto, esatto. Cali le saracinesche e esatto. Torni a tutto al buio.
È chiaro che tutto è migliorabile, giustamente,
non c'è dubbio.
Per investire dovete levare la spazzatura, sono stato a Messina, a Trapani, la stessa città, niente spazzatura. Allora, il problema della spazzatura, che ovviamente non riguarda l'assessore Cannella che si occupa di cultura, lo sappiamo qual è, problemi legati alle partecipate, a uno storico che da più di 20 anni non si riesce a risolvere. Ne abbiamo parlato spesso con i vari presidenti che si sono avvicendati alla guida della RAP, per cui insomma è altro argomento. Oggi volevo parlare di festino, ma anche di polemiche, perché abbiamo parlato appunto di come dissipare queste polemiche. C'è un altro problema, che questo veramente mi fa quasi sorridere, perché ho veramente perché cerco di capire quello che accade nel sentimento dei palermitani, per capire la definizione, il nemico della contentezza, e qua mi assumo la responsabilità di gente che dice è stato veramente uno schifo con tutta quella musica dance con Raffaella Carrà, ma che c'entra? Allora mi domando, ma
cosa hai visto del festino?
Cioè, dov'eri?
Allora, la musica legata a Gigi D'Agostino e Raffaella Carrà è stata praticamente alla fine del corteo, quasi al Foro Italico, mentre prima, e non so quanto sarà, di un'ora e mezza, cioè di corteo, soprattutto Maurizio Bologna, che è stato meraviglioso,
strepitoso,
cioè una scenografia, un'interpretazione, i ragazzi di Giovanni Parrinello con la batteria, Alessandra Ponente sul carro che cantava, ci sono stati momenti musicali, momenti di teatro, momenti scenici di altissimo livello, e ci si concentra sulla musica dance. Allora la mia domanda potrebbe essere, ma qual è il problema legato alla musica dance che dà veramente così fastidio? Se musica barocca va bene, se musica popolare va bene, se musica dance non va bene, quindi un ragazzino di 14 anni che non ha idea non deve poter partecipare. Ecco, quindi c'è stata qualche lamentela che vi è arrivata, vi hanno posto questa... Vai.
Io non posso concordare con Umberto Eco, che diceva che i social, diciamo, danno parola a tutti i cretini.
Una volta c'era il bar, una volta si parlava al bar, oggi sì.
Perché i social, non concordo, però i social hanno un effetto collaterale, tra gli altri, quello di alimentare leggende.
Sì.
Cioè, questa sorta di leggenda della musica dance al festino, cioè, è veramente una leggenda, perché la parte in cui c'è stata questa musica moderna contemporanea è la parte finale del festino, quindi a piazza dopo Piazza Marina,
okay,
a Porta Felice.
Esatto.
Perché era previsto che nel momento in cui tutta la parte drammatica dell'esplosione, cioè, della
la
festa, tutta la narrazione, certo, della diciamo così, della preghiera e quindi del miracolo fosse stato appunto esaurito con la musica adeguata, con le rappresentazioni teatrali adeguate, nel momento in cui il carro della Santa usciva da Porta Felice c'era la festa,
esatto,
che era festa popolare alla quale il regista ha voluto dare anche una declinazione contemporanea, anche per spiegare ai contemporanei, ai ragazzi che già hanno questa visione della Santa, cosa fosse poi la festa di la liberazione festa... dalla peste.
Esatto, quindi, esatto, la liberazione, dalla peste. Quindi festa.
E quindi proprio nei 10 minuti, neanche, nei 5 minuti che precedevano i fuochi d'artificio, da quel carro famoso musicale che prima aveva fatto, ripeto, musica adeguata ovviamente, sono partiti 2 o 3 brani musicali. Ma tutto qui, cioè non c'è stata la musica disco durante il festino, cioè ve lo rivelo, diciamo, quindi io c'ero.
Esatto, non presente. Ci siete andati. Allora, in conclusione, io leggo alcune cose perché voglio arrivare, dico solo una cosa, cari palermitani, ricordatevi chi c'era prima a governare la città, e se siete onesti con voi stessi non potete dire che questa amministrazione non sta facendo niente, quindi non attestate. Il problema di Palermo sono i palermitani, questo lo sappiamo.
Non tutti.
Ragazzi, onestamente, al finale del festino mi sentivo al carnevale. Cioè, dai, ma il carnevale che cosa è inteso? Perché è festa, quindi l'abbiamo spiegato. Il finale era proprio quello.
Esatto.
Anche perché i giochi d'artificio sono festa, sono abbastanza pagani, quindi niente a che fare. Quindi perché?
E peraltro ci sono stati anche alla fine dei giochi d'artificio. Che sono ovviamente una rappresentazione di festa.
Ci
sono stati anche alla fine del corteo religioso dell'indomani,
appunto,
in cattedrale, quindi non è che dobbiamo demonizzare i giochi d'artificio come qualcosa che rappresenta.
Allora, come dico, cioè, però in conclusione una polemica che arriva l'hanno segnalata, magari lo possiamo dire, ne parlavamo anche prima. Il carro, o meglio i carri, sia quelli di Santa Rosalia, per cui non entriamo nel merito perché può piacere, può non piacere, a me è sembrato sobrio, però c'è chi non è piaciuto, ma questa cosa di 9 metri, insomma, lasciamo stare.
Il senso era quello di mettere la santa al centro del
esatto, in un secondo.
E sembra che siano stati, come dire, come è sempre successo, dopo la cerimonia vengono lasciati praticamente nella zona della calza e quant'altro. Quest'anno sono due giustamente messi là e qualcuno ha cominciato a capire che poteva salirci su, che poteva danneggiarle, e questo è successo. Voi non ve l'aspettavate, voi pensavate che il trasporto anche religioso, come dire, suscitasse rispetto e
no.
Quindi come si provvederà a questa
allora cosa? Sì, ritenevamo che la santa, diciamo, in qualche modo incutesse un po' di rispetto,
tanto meno
rispetto, giusto? No, si provvederà trasportando a breve il carro o davanti Palazzo dei Normanni, in una zona che sarà ovviamente presidiata, o, è la tesi che prediligo, all'interno del sagrato della cattedrale.
Ah, ok.
E dico a coloro i quali giustamente segnalano che non è una cosa semplicissima trasportare un carro di Santa Rosalia, nel senso che necessita di una serie di ordinanze per il traffico, ovviamente, ma soprattutto di una serie di misure per non...
È alto, esatto. La strada è oltre 9 metri. Se
esattamente, quindi per non dover tagliare tutti i cavi.
Esatto,
diciamo,
non sarebbe
così
bello tagliare i cavi.
Bello.
Quindi deve fare un lungo giro
Là, in più, se dobbiamo metterlo sul sagrato della cattedrale, va sollevato con una gru perché non passa dalle entrate.
Ah, è certo, che
quindi
sono gli archi.
Sono già al lavoro i nostri tecnici per stabilire qual è la cosa.
La soluzione migliore.
Okay. L'altro invece, quello che sembra essere il più danneggiato,
il carro Luna, no, il carro Luna dovrebbe andare alla fine del Mediterraneo, o stiamo cercando di capire. Allora, io cosa vorrei fare? Vorrei far sì che i carri, a parte questo l'ultimo, vadano in luoghi simbolici della città ed essere adottati
dai cittadini.
Cioè, mi piacerebbe, per esempio, che il carro di Cunellis restaurato, e ci stiamo lavorando a questa ipotesi, potesse essere adottato
da un quartiere,
da una scuola. Cioè, certo. Vorrei stimolare non solo il senso di appartenenza,
il senso di responsabilità.
Custodire un bene.
Esatto.
Ecco, quindi c'è allo studio questo tipo di
mi sembra un posizionamento assolutamente condivisibile. Chiuderei con: che bello il palermitano, si lamenta pure se trova un pelo nell'uovo, nel senso che abbiamo sempre di che lamentarci, perché dice, per lamentarci dobbiamo stare, cioè se vogliamo stare bene dobbiamo lamentarci. Grazie all'assessore Giampiero Cannella per essere stato con noi, grazie per aver risposta alle domande, speriamo di aver fatto luce su questi aspetti che sembrano poco chiari, soprattutto le stupidaggini che sono state dette. Certo, tante cose da fare, lo sappiamo, la munnizza, sì, l'acqua, le strade, ci sta cercando di lavorare.
Però
ma non c'entrava
facendo
assolutamente
piano,
niente. Grazie assessore, buona
grazie
giornata e buon lavoro soprattutto.
Grazie,
a presto.
Grazie.